Ripete? Salmo 87. Lo leggo. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion. Più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rahab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Questo è un salmo che si legge pochissimo nella liturgia, quindi forse vi è un po' nuovo, non è proprio frequentissimo, ma spero che, essendo come secondo salmo, cioè avendo già un po' cominciato ad entrare in questa idea di Gerusalemme, alcune cose suonino già un po' meglio da sole, anche solo nella prima lettura, no? Questo è un salmo, dal punto di vista storico, esegetico, molto critico, ha un testo stradistrutto, è uno di quei... problematico, con molti problemi, è uno di quei luoghi di cui dicevo stamattina parlando della critica testuale, che ha un mucchio di problemi perché tutti i manoscritti sono danneggiati, c'è una serie di storie che poi, se volete, vi racconto, che per la numerazione sta sempre al fondo dei manoscritti, quindi è mangiato dai topi, insomma, c'è un po' di problemi. L'idea è che probabilmente sono i sentimenti di un giudeo della diaspora, cioè post 100 avanti Cristo, in epoca persiana, e che da fuori, da lontano, canta il canto di Sion. Dunque un cantico di Sion, come il 122, no? Una esaltazione di Gerusalemme, ma anche sicuramente una processione liturgica, un uso liturgico. Liturgico fuori dal Tempio, però, non di salita al Tempio, ma da diaspora, da lontani, di rimemorazione del Tempio. No? E c'è tutto questo orizzonte universale, ad esempio, no? Che nell'altro Salmo non c'era, no? Rab, Etiopia, Tiro, no? Cioè, c'è questo senso, tutti i popoli. Tra l'altro la conclusione, danzando canteranno, danzare e cantare è sicuramente per un ebreo l'immagine di Davide che danza davanti all'arca per l'ingresso dell'arca in Gerusalemme, no? Che è la figura liturgica, Davide che balla davanti all'arca, e la figura liturgica di tutta la danza rituale, liturgica ebraica, no? Sempre richiamandosi a Davide. Su quell'episodio tra l'altro c'è una cosa bellissima, che volevo citarvi dopo, ma siccome è un po' tardi ve la cito subito, che quando l'arca sta arrivando finalmente a Gerusalemme, l'arca dell'alleanza, no? Con le tavole della legge, racconta la scrittura che Davide alzò le vesti e rimase nudo fino alla cintola e cominciò a ballare, no? Per la gioia dell'arca che finalmente arrivava dopo tutto il lungo pellegrinaggio. Il Signore trovava una casa, no? C'è uno dei salmi che dice: tu mi hai promesso un casato, io ti darò una casa, disse Davide al Signore, no? E a quel punto Micol, la profetessa Micol, rimprovera Davide, insomma, un po' di contegno, no? Non si fa. E la scrittura non commenta, no? Non dice chi avesse ragione, chi avesse torto. Davide il profeta, cantore, poeta, autore dei salmi, re, figura di Cristo, quindi che danza, no? In modo anche così un po' esagerato. Micol che lo rimprovera, non dice niente, no? La scrittura vai avanti fino al fondo del capitolo, dove racconta l'intronizzazione dell'arca, bla bla bla, e alla fine c'è un versettino, no? C'è un punto dopo che sta parlando dell'arca, vai a capo e dice: e Micol morì sterile, punto. Che è proprio no, cioè la fecondità della vita rifiutata, rifiutando la danza di Davide, no? C'è questa parola di sterilità, no? Allora, questo salmo è tutto il contrario. Là sono nati, là sono nati, là sono nati, no? c'è questa proprio proclamazione di fecondità, Sione fertile, e dunque danzando canteranno. È il contrario, no? La grande maternità, fecondità, creatività di Sion produce danza e canti, no? Senza moderazione, senza parola dura del profeta. Questa è la conclusione finale, ma insomma, questo è anche considerato uno dei salmi di partenza dopo il pellegrinaggio, cioè l'esatto contrario del 122, no? Il salire del 122, quando si arriva, finito il pellegrinaggio, si canta questo salmo universalistico nel salutare il Tempio e Gerusalemme. Allora, qui le interpretazioni, le interpretazioni cristologiche, ecclesiologiche, mariologiche ed ecumeniche sono a mille, no? La citazione classica che si ripiglia è Galati 4:26, lettera ai Galati 4:26, che dice ora tali cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, Agar e Sara, le due mogli di Abramo, ricordate, la schiava feconda e la moglie sterile che poi darà Isacco, dice San Paolo, le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, rappresentata da Agar. Essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava insieme ai suoi figli. Invece, la Gerusalemme di lassù è libera, ed è la nostra madre. E ovviamente questo versetto di Paolo è la grande porta di tutte le interpretazioni neotestamentali di questo salmo, no? Gerusalemme è libera, ed è la nostra madre. Asterisco, nota a fondo pagina, io credo che l'accoppiata madre e libertà è una delle accoppiate più ardite che Paolo abbia potuto osare, nel senso che nell'esperienza, ci hanno inventato la psicanalisi, l'esperienza umana, il legame con la madre, no, è veramente uno dei legami più pesanti da abitare con correttezza, no? Questo è normale, cioè, se uno è sano di mente ha un problema con la madre, perché un cordone ombelicale ti ha legato a tua madre, no? Perché tu sei stato un solo essere con lei, dunque per imparare a costruire il tuo essere altrove, da quel cordone ombelicale ci metti quei 45 anni di vita, nel senso che ci va quell'attimino, no? Allora, la Gerusalemme è libera ed è nostra madre. Una grande parola una grande buona notizia, un enorme evangelo sulla nostra vita, no? La nostra fecondità, tutte le volte che noi generiamo, non solo figli in senso materiale, che noi generiamo, produciamo, no? Leghiamo. Il prezzo del peccato è che ogni generazione genera schiavitù. L'evangelo è che si può essere come Gerusalemme, madri e libere. Che sarebbe un bel desiderio. E che spesso a noi, almeno a me, capita di pensare questa cosa da figlia, no? Ma ogni tanto forse è il caso di pensarli comunque da madre, anche se uno non ha generato figli, no? Lascio alla vostra riflessione, che non credo minima, su questo. E c'è una grande simbologia spaziale anche qui. Gerusalemme è luogo, no? Vi ha già detto, no? Tempio è luogo, tempo è luogo, no? Due dimensioni, no? Forse noi ci siamo occupati molto più del tempo, no? L'adultità, il crescere, la storia, no? E forse è il tempo di occuparsi dei luoghi, dei luoghi della nostra fede, dei luoghi della nostra vita, no? Qui c'è una grande simbologia spaziale, orizzontale sicuramente. Allora Rab, che sarebbe l'altro nome dell'Egitto, rappresenta l'ovest, per la Palestina ovviamente. Babele, Babilonia, l'est. Babel tra l'altro vuol dire porta di Dio, eh? Babilonia la grande. le porte sono di doppio senso, no? Servono per entrare e per uscire, no? Sion è la porta per entrare, Babele è la porta per uscire, no? Cioè, è molto chiaro, no? Allora, Babele l'est, Tiro il nord, l'Etiopia il sud e la Palestina sta al centro, no? Infatti i quattro nomi sono detti, due prima, due dopo, e in mezzo c'è Palestina, no? Gerusalemme è l'ombelico del mondo, no? Proprio il cuore. E c'è questa simbologia spaziale, ma c'è anche una simbologia verticale, i monti santi, no? I monti santi, l'Olimpo, tutti i culti hanno dei monti santi, le alture sacre di Canaan. Allora, Sion, le sue fondamenta, cioè il punto più basso di Sion, le fondamenta, stanno sui monti santi. La prima riga è eclatante, no? Cioè c'è un Pantheon, c'è un alto, no? Le fondamenta di Sion stanno sopra questo più alto che tu riesci a immaginare, no?
Questa è la scrittura dove dice alla fine del tempo saliranno sui monti, non so se mi viene bene
Isaia,
sì. Lo trovo poi.
Va bene.
Continuo, sì.
Allora, in questo, beh, poi c'è una successione, no? Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le case di Giacobbe. Le fondamenta, le porte, le case. Non so se vedete la successione. Dalla base all'ingresso, cioè dal profondo alla pelle. Santi, di te si dicono cose stupende, tutti nascono nati, c'è questo senso di forza. E la grande idea, la maternità. Sion è madre. Io non so voi, io ho due problemi su questo tema della madre interiore, esteriore, reale, psichica, e chi più ne ha più ne metta, ce li ho. Non so voi, credo che se nella scrittura questo tema della madre è così forte, qualche motivo ci sarà. Dio è padre, ma in compenso la scrittura è piena di madri. Perché, come dire, Dio padre è un po' meno problematico. No? Il padre è identificato con l'onnipotenza e con ciò ce la siamo cavata. Tutto ciò che sta nella storia, la fecondità, la sporcizia sulla vita, la fatica, la generazione, sta tutto dalla parte delle madri. Le madri fanno, trigano, strigano, montano, smontano, proteggono, discutono, litigano, fanno tutto. Asterisco, domanda, quanto padre e quanto madre di noi stessi siamo? Noi siamo molto spesso padri di noi stessi, onnipotenti, ciascuno nei confronti di se stesso. Molto più difficilmente siamo madri di noi stessi. Però di per sé l'immagine del discepolo, nonché della Chiesa, è una madre vergine. Il che incasina ulteriormente la faccenda, ma comunque Maria, no? Che genera il figlio al mondo, il figlio, colui che si definisce per essere figlio, che non ha un altro nome, no? Che nella Trinità è figlio. Freud potrebbe scrivere volumi su questa faccenda, no? Allora c'è questa madre vergine che genera il figlio con la lettera maiuscola al mondo. Signori, che razza di madri siamo per noi stessi? Quale figlio generiamo e con quale verginità? Visto che ovviamente non di verginità materiale si tratta, ma con quale libertà, no? La madre vergine è il nome neotestamentario di Gerusalemme, libera e madre, no? Commentino che avete sul foglio, Sion non è un'addizione di individui, ma un tessuto di relazioni tra persone. Queste relazioni sono vissute su una terra che assicura il nutrimento, la terra madre, in una cinta che assicura la protezione sotto la garanzia di un governo che assicura il diritto. La città senza essere sopra le persone e la relazione sussistente che vincola le persone tra loro e tutte insieme al loro ambiente nutritizio. C'è tra la comunità e le persone un rapporto materno. Alcuni nella comunità sono incaricati in modo speciale di esercitare la funzione materna in Sion. Allora, pochissime osservazioni, chiudo, comunque sul foglio avete un po' di schema nel caso. Tre parti, il versetto 1-3.
Scusa, in genere quando pensiamo ai vice, ai sacerdoti, ai re, eccetera, pensiamo a una funzione paterna.
Certo che pensiamo a una funzione paterna. Perché ci siamo persi Gerusalemme nel frattempo. Perché ciò che per noi è chiesa, ambiente di credenti o comunità di credenti, l'idea che ci sta dietro è un ordine, l'autorità, che è un dato paterno. Qui non si dice di maschi e di femmine, paterno vuol dire della parte paterna di ciascuno di noi, cioè in questo ognuno di noi è paterno e materno, no? Il problema è che, questo è un altro dei motivi per cui ho scelto di salire di Gerusalemme, perché mi sei aperto per uno squarcio. Essersi persa l'immagine di Gerusalemme significa essersi persa la dimensione materna della comunità. Traduzione, proprio concreta. Una delle cose di cui abbiamo cominciato a trovarci 10 anni fa era: tutti ci chiedono di fare una cosa e nessuno si occupa di noi. E noi non abbiamo più capacità di occuparci di noi stessi, di nutrire la nostra fede. Voilà, eccolo. Non abbiamo una madre. E se, cioè proprio l'immagine interiore della madre è colei che dà, colei che ciba, che nutre. E giustamente 10 anni fa noi c'era venuto il dubbio che stavamo a morire di fame, cioè eravamo tutti ridotti spiritualmente, cioè interiormente a delle animine sottili, no? E oggi siamo cercati una madre, una Sion, una piazza di Sion. E l'abbiamo cercata nella scrittura, non a caso. Tutti là sono nati, anche noi. Questa è la nostra madre. E le comunità hanno perso, cioè, non pensiamo alla funzione materna, ma solo a quella paterna.
Questa funzione materna è stata dalla parte di... cioè, noi viviamo in un momento che abbiamo detto che... sulla vita, no? Che generale della vita, cioè non per fare delle cose, ma se uno si muove, se uno si mette un percorso, cerca se stesso, cerca di conquistare, cioè a quel punto deve, la vita a sua volta genera vita, no? E che non è fare delle cose, cioè è, non so, viene, ovviamente viene da associare questa generazione di vita alla fede gentile, diciamo. Che non è solo una cosa, è una cosa che ha tanto di noi, perché ci sono pezzi di noi.
Una relazione sussistente che vincola le persone, come dice la piccola citazione lì.
Cioè, appunto, questa funzione materna, no? Cioè, se sta dalla parte del generale di vita, la capacità di...
Certo, sì, generale è nutrirla. E in genere uno dei temi più comuni di questo secolo è la disgiunzione di queste due attività: chi genera non nutre, chi nutre non genera. Cioè, una delle cose più frequenti del Novecento è che ci nutriamo di libri, ma siamo generati da persone, da relazioni. È rarissimo il dono di avere le due cose insieme, no? Di avere una madre. La Chiesa ha sempre letto la scrittura e celebrato l'Eucaristia, generato figli nel battesimo e nutriti con il pane e con la parola. E con tutte le sue storture questo però non l'ha perso. Chiaro che il livello di difficoltà ormai è tale che noi non lo vediamo più, non lo sentiamo più, no? Ma questo è il motivo per cui tante volte ci siamo detti: ragazzi, c'è una sola cosa essenziale, parola, eucaristia, carità, il resto vabbè, insomma, se ci aiuta bene, se non ci aiuta fa qua, cioè non scordiamoci tanto, no? Perché la funzione, la Chiesa madre, che ci genera e ci nutre, e noi stessi, no? La domanda che ponevi tu, no? Cosa generiamo e cosa nutriamo? Questo voglio dire quando dicevo quanto padri e quanto madri siamo.